Ad alta voce. Mauro Avogadro legge Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello.
Seconda puntata.
Com'io volevo essere solo. Io volevo essere solo in un modo affatto insolito, nuovo. Tutto al contrario di quel che pensate voi, cioè senza me e appunto con un estraneo attorno. Vi sembra già questo un primo segno di pazzia? Forse perché non riflettete bene. Poteva già essere in me la pazzia, non nego, ma vi prego di credere che l'unico modo di essere soli veramente è questo che vi dico io. La solitudine non è mai con voi, è sempre senza di voi e soltanto possibile con un estraneo attorno, luogo o persona che sia, che del tutto vi ignorino, che del tutto voi ignoriate, così che la vostra volontà e il vostro sentimento restino sospesi e smarriti in un'incertezza angosciosa e, cessando ogni affermazione di voi, cessi l'intimità stessa della vostra coscienza. La vera solitudine è in un luogo che vive per sé e che per voi non ha traccia né voce, e dunque dove l'estraneo siete voi. Così volevo io essere solo, senza me. Voglio dire, senza quel me che io già conoscevo o che credevo di conoscere, solo con un certo estraneo che già sentivo oscuramente di non poter più levarmi di torno e che ero io stesso, l'estraneo inseparabile da me. Ne avvertivo uno solo, allora, e già quest'uno, o il bisogno che sentivo di restare solo con esso, di mettermelo davanti per conoscerlo bene e conversare un po' con lui, mi turbava tanto, con un senso tra di ribrezzo e di sgomento. Se per gli altri non ero quel che finora avevo creduto d'essere per me, chi ero io? Vivendo, non avevo mai pensato alla forma del mio naso, al taglio, se piccolo o grande, o al colore dei miei occhi, all'angustia o all'ampiezza della mia fronte e via dicendo. Quello era il mio naso, quelli i miei occhi, quella la mia fronte, cose inseparabili da me, a cui, dedito ai miei affari, preso dalle mie idee, abbandonato ai miei sentimenti, non potevo pensare. Ma ora pensavo. E gli altri? Gli altri non sono mica dentro di me. Per gli altri che guardano da fuori, le mie idee, i miei sentimenti hanno un naso, il mio naso, e hanno un paio d'occhi, i miei occhi, che io non vedo e che essi vedono. Che relazione c'è tra le mie idee e il mio naso? Per me? Nessuna. Io non penso col naso, né bado al mio naso pensando. Ma gli altri? Gli altri che non possono vedere dentro di me le mie idee e vedono da fuori il mio naso? Per gli altri le mie idee e il mio naso hanno tanta relazione, che se quelle, poniamo, fossero molto serie, e questo per la sua forma molto buffo, si metterebbero a ridere. Così, seguitando, sprofondai in quell'altra ambascia, che non potevo, vivendo, rappresentarmi a me stesso negli atti della mia vita, vedermi come gli altri mi vedevano, pormi davanti al mio corpo e vederlo vivere come quello di un altro. Quando mi ponevo davanti a uno specchio veniva come un arresto in me. Ogni spontaneità era finita, ogni mio gesto appariva a me stesso fittizio o rifatto. Io non potevo vedermi vivere. Potei averne la prova nell'impressione dalla quale fui, per così dire, assaltato allorché alcuni giorni dopo, camminando, parlando con il mio amico Stefano Firbo, mi accadde di sorprendermi all'improvviso in uno specchio per via, di cui non mi ero mai accorto prima. Non poté durare più di un attimo quell'impressione, che subito seguì quel tale arresto e finì la spontaneità e cominciò lo studio. non riconobbi in prima me stesso. Ebbi l'impressione di un estraneo che passasse per via conversando. Mi fermai, dovevo essere molto pallido. Firbo mi domandò: «Che hai?» «Niente», dissi. E tra me, invaso da uno strano sgomento che era insieme ribrezzo, pensavo: «Era proprio la mia quell'immagine intravista in un lampo? Sono proprio così io di fuori quando vivendo non mi penso? Dunque, per gli altri sono quell'estraneo sorpreso nello specchio, quello che non già io quale mi conosco, quell'uno lì che io stesso in prima scorgendolo non ho riconosciuto. Sono quell'estraneo che non posso veder vivere se non così, in un attimo impensato, un estraneo che possono vedere e conoscere solamente gli altri, e io no». E mi fissai da allora in questo proposito disperato, d'andare inseguendo quell'estraneo che era in me e che mi sfuggiva, che non potevo fermare davanti a uno specchio perché subito diventava me quale io mi conoscevo, quell'uno che viveva per gli altri che io non potevo conoscere, che gli altri vedevano vivere e io no. Lo volevo vedere e conoscere anch'io, così come gli altri lo vedevano e conoscevano. Ripeto, credevo ancora che fosse solo uno, questo estraneo, uno solo per tutti, come uno solo credevo d'essere io per me. Ma presto, l'atroce mio dramma si complicò con la scoperta dei 100.000 moscarda, che io ero non solo per gli altri, ma anche per me, tutti con questo solo nome di moscarda, brutto fino alla crudeltà. Tutti dentro questo mio povero corpo che era uno anch'esso, uno e nessuno, ahimè. Se me lo mettevo davanti allo specchio e me lo guardavo fisso e immobile negli occhi, abolendo in esso ogni sentimento e ogni volontà. Quando così il mio dramma si complicò, cominciarono le mie incredibili pazzie. Inseguimento dell'estraneo. Dirò per ora di quelle piccole che cominciai a fare in forma di pantomime nella vispa infanzia della mia follia, davanti a tutti gli specchi di casa, guardandomi davanti e dietro per non essere scorto da mia moglie, nell'attesa smaniosa che ella, uscendo per qualche visita o compera, mi lasciasse solo finalmente per un buon pezzo. Non volevo già come un commediante studiare le mie mosse, compormi la faccia all'espressione dei vari sentimenti e moti dell'animo. Al contrario, volevo sorprendermi nella naturalezza dei miei atti, nelle subitanee alterazioni del volto, per ogni moto dell'animo. Per una improvvisa maraviglia, ad esempio, e sbalzavo per ogni non nulla le sopracciglia, fino all'attaccatura dei capelli, e spalancavo gli occhi e la bocca, allungando il volto come se un filo interno me lo tirasse, per un profondo cordoglio, e aggrottavo la fronte, immaginando la morte di mia moglie, e succhiedevo cupamente le palpebre come a covar quel cordoglio, per una rabbia feroce, e digrignavo i denti, pensando che qualcuno m'avesse schiaffeggiato, e arricciavo il naso, stirando la mandibola e fulminando con lo sguardo. Ma prima di tutto, quella maraviglia, quel cordoglio, quella rabbia erano finte e non potevano essere vere, perché se vere non avrei potuto vederle, che subito sarebbero cessate per il solo fatto che io le vedevo. In secondo luogo, le maraviglie da cui potevo essere preso erano tante e diversissime, e imprevedibili anche le espressioni, senza fine, variabili anche secondo i momenti e le condizioni del mio animo, e così per tutti i cordogli, e così per tutte le rabbie. E infine, anche ammesso che per una sola e determinata maraviglia, per un solo e determinato cordoglio, per una sola e determinata rabbia io avessi veramente assunto quelle espressioni, esse erano come le vedevo io, non già come le avrebbero vedute gli altri. L'espressione di quella mia rabbia, ad esempio, non sarebbe stata la stessa per uno che l'avesse temuta, per un altro disposto a scusarla, per un terzo disposto a riderne, e così via. Ah, tanto bel senno avevo ancora per intendere tutto questo, e non poté servirmi a tirare dalla riconosciuta inattuabilità di quel mio folle proposito la conseguenza naturale di rinunciare all'impresa disperata e starmi contento a vivere per me, senza vedermi e senza darmi i pensieri degli altri. L'idea che gli altri vedevano in me uno che non ero io quale mi conoscevo, uno che essi soltanto potevano conoscere guardandomi da fuori con occhi che non erano i miei e che mi davano un aspetto destinato a restarmi sempre estraneo, pur essendo in me, pur essendo il mio per loro, un mio dunque che non era per me, una vita nella quale, pur essendo la mia per loro, io non potevo penetrare. Quest'idea non mi diede più requie. Come sopportare in me quest'estraneo? Quest'estraneo ero io stesso per me? Come non vederlo? Come non conoscerlo? Come restare per sempre condannato a portarmelo con me, in me, alla vista degli altri e fuori intanto della mia? Finalmente. Sai che ti dico, Gengè? Sono passati altri 4 giorni. Non c'è più dubbio. Anna Rosa deve essere malata. Andrò io a vederla. Dida mia, che fai? Ma ti pare? Con questo tempaccio? Manda Diego, manda Nina a domandar notizie. Vuoi rischiare di prendere un malanno? Non voglio, non voglio assolutamente. Quando voi non volete assolutamente una cosa, che cosa fa vostra moglie? Dida, mia moglie, si piantò il cappellino in capo, poi mi porse la pelliccia perché gliela reggessi. Gongolai, ma Dida scorse nello specchio il mio sorriso. Ah, ridi? Cara, mi vedo obbedito così. E allora la pregai che almeno non si trattenesse tanto dalla sua amichetta, se davvero era malata di gola. Un quarto d'ora non di più, te ne scongiuro. M'assicurai così che fino a sera non sarebbe rincasata. Appena uscita, mi girai dalla gioia su un calcagno, stropicciandomi le mani. Finalmente. Filo d'aria. Prima volli ricompormi, aspettare che mi scomparisse dal volto ogni traccia d'ansia e di gioia e che dentro mi s'arrestasse ogni moto di sentimento e di pensiero, così che potessi condurre davanti allo specchio il mio corpo come estraneo da me e come tale pormelo davanti. Su, dissi, andiamo. Andai con gli occhi chiusi, le mani avanti, a tentoni. Quando toccai la lastra dell'armadio, ristetti ad aspettare, ancora con gli occhi chiusi, la più assoluta calma interiore, la più assoluta indifferenza. Ma la maledetta voce mi diceva dentro che era là anche lui, estraneo di fronte a me, nello specchio, in attesa come me, con gli occhi chiusi. C'era e io non lo vedevo. Non mi vedeva neanche lui perché aveva, come me, gli occhi chiusi. Ma in attesa di che, lui? Di vedermi? No, egli poteva essere veduto, non vedermi. Era per me quel che io ero per gli altri, che potevo essere veduto e non vedermi. Aprendo gli occhi, però, lo avrei veduto così come un altro. Qui era il punto. M'era accaduto tante volte di infrontar gli occhi per caso nello specchio con qualcuno che stava a guardarmi nello specchio stesso. Io nello specchio non mi vedevo ed ero veduto, così l'altro non si vedeva, ma vedeva il mio viso e si vedeva guardato da me. Se mi fossi sporto a vedermi anch'io nello specchio, forse avrei potuto essere visto ancora dall'altro, ma io no. non avrei potuto vederlo. Non si può un tempo vedersi e vedere che un altro sta a guardarci dello stesso specchio. Stando a pensare così, sempre con gli occhi chiusi, mi domandai: è diverso ora il mio caso o è lo stesso? Finché tengo gli occhi chiusi, siamo due, io qua e lui nello specchio. Debbo impedire che, aprendo gli occhi, egli diventi me e io lui. Io debbo vederlo e non essere veduto. È possibile? Subito come io lo vedrò, egli mi vedrà e ci riconosceremo. Ma grazie tante. Io non voglio riconoscermi, io voglio conoscere lui fuori di me. È possibile? Il mio sforzo supremo deve consistere in questo, di non vedermi in me, ma d'essere veduto da me, con gli occhi miei stessi, ma come se fossi un altro, quell'altro che tutti vedono e io no. So dunque, calma, arresto d'ogni vita e attenzione. Aprì gli occhi. Che vidi? Niente. Mi vidi. Ero io, là, aggrondato, carico del mio stesso pensiero, con un viso molto disgustato. Ma salì una fierissima stizza e mi sorse la tentazione di tirarmi uno sputo in faccia. Mi trattenni, spianai le rughe, cercai di smorzare l'acume dello sguardo ed ecco, a mano che lo smorzavo, la mia immagine smoriva e quasi si allontanava da me, ma smorivo anch'io di qua e quasi cascavo e sentii che, seguitando, mi sarei addormentato. Mi tenni con gli occhi. Cercai di impedire che mi sentissi anch'io tenuto da quegli occhi che mi stavano di fronte, che quegli occhi cioè entrassero nei miei. Non vi riuscii. Io mi sentivo quegli occhi. Me li vedevo di fronte, ma li sentivo anche di qua, in me. Li sentivo miei, non già fissi su me, ma in se stessi. E se per poco riuscivo a non sentirmeli, non li vedevo più. Ahimè, era proprio così. Io potevo vedermeli, non già vederli. Ed ecco, come compreso di questa verità che riduceva a un gioco il mio esperimento, a un tratto il mio volto tentò nello specchio uno squallido sorriso. «Sta serio, imbecille!» gli gridai allora. «Non c'è niente da ridere!» Fu così istantaneo, per la spontaneità della stizza, il cambiamento dell'espressione della mia immagine. E così subito seguì a questo cambiamento un'attonita apatia in essa, che io riuscii a vedere, staccato dal mio spirito imperioso, il mio corpo, là, davanti a me, nello specchio. Ah, finalmente, eccolo là. Chi era? Niente era. Nessuno. Un povero corpo mortificato, in attesa che qualcuno se lo prendesse. Moscarda, mormorai dopo un lungo silenzio. Non si mosse. Rimase a guardarmi, attonito. Poteva anche chiamarsi altrimenti. Era là, come un cane sperduto, senza padrone e senza nome, che uno poteva chiamare Flick o un altro Flock, a piacere. Non conosceva nulla, né si conosceva. Viveva per vivere e non sapeva di vivere. Gli batteva il cuore e non lo sapeva, respirava e non lo sapeva, muoveva le palpebre e non se ne accorgeva. Gli guardai i capelli rossigni, la fronte immobile, dura, pallida, quelle sopracciglia ad accento circonflesso, gli occhi verdastri, quasi forati, qua e là nella cornea da macchioline giallognole, attoniti, senza sguardo, quel naso che pendeva verso destra, ma di quel bel taglio aquilino, i baffi rossicci che nascondevano la bocca, il mento solido, un po' rilevato. Ecco, era così. Lo avevano fatto così, di quel pelame. Non dipendeva da lui essere altrimenti, avere un'altra statura. Poteva sì alterare in parte il suo aspetto, radersi quei baffi, per esempio, ma adesso era così, Col tempo sarebbe stato calvo o canuto, rugoso o floscio, sdentato. Qualche sciagura avrebbe potuto anche svisarlo, fargli un occhio di vetro o una gamba di legno. Ma adesso era così. Chi era? Ero io? Ma poteva anche essere un altro? Chiunque poteva essere quello lì. Poteva avere quei capelli rossigni, quelle sopracciglia d'accento circonflesso, quel naso che pendeva verso destra, non soltanto per me, ma anche per un altro che non fossi io. Perché dovevo essere io questo così? Vivendo, io non rappresentavo a me stesso nessuna immagine di me. Perché dunque dovevo vedermi in quel corpo lì come in un'immagine di me necessaria? Mi stava lì davanti, quasi inesistente, come un'apparizione di sogno, quell'immagine. E io potevo benissimo non conoscermi così. Se non mi fossi mai veduto in uno specchio, per esempio, non avrei forse per questo seguitato ad avere dentro quella testa lì sconosciuta ai miei stessi pensieri? Ma sì, e tant'altri. Che avevano a vedere i miei pensieri con quei capelli di quel colore, i quali avrebbero potuto non esserci più, essere bianchi o neri o biondi, e con quegli occhi lì verdastri che avrebbero potuto anche essere neri o azzurri, e quel naso che avrebbe potuto essere dritto o camuso? Potevo benissimo sentire anche una profonda antipatia per quel corpo lì, e la sentivo. Eppure io ero per tutti, sommariamente, quei capelli rossigni, quegli occhi verdastri e quel naso, tutto quel corpo lì, che per me era niente. Eccolo, niente. Chi era colui? Nessuno. Un povero corpo, senza nome, in attesa che qualcuno se lo prendesse. Ma all'improvviso, mentre così pensavo, avvenne tal cosa che mi riempì di spavento più che di stupore. Vidi davanti a me, non per mia volontà, l'apatica attonita faccia di quel povero corpo mortificato scomporsi pietosamente, arricciare il naso, arrovesciare gli occhi all'indietro, contrarre le labbra in su e provarsi ad aggrottar le ciglia come per piangere, restare così un attimo sospeso e poi crollar due volte a scatto per lo scoppio d'una coppia di sternuti. S'era commosso da sé, per conto suo, a un filo d'aria entrato chissà donde, quel povero corpo mortificato, senza dirmene nulla e fuori della mia volontà. «Salute!» gli dissi. E guardai nello specchio il mio primo riso da matto.
Mauro Avogadro ha letto Uno, Nessuno e Centomila di Luigi Pirandello. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.